Troppo backstage, troppo, troppo, troppo. Allora, oggi vi faccio conoscere Don Giovanni Messuti, che alcuni di voi hanno già visto in qualche video di YouTube di qualche tempo fa, e è tutto un fermento qui perché si sta per preparando per una grande cosa che adesso ci racconterà, insomma, essere sacerdote, ci racconterà la missione, ci racconterà un sacco di belle cose. Buon ascolto, ciao. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful Monday. Oggi sono da solo, senza Alessandra, con un special guest, Don Giovanni Messuti. Vai.
Ciao a tutti, grazie Francesco di avermi invitato al tuo podcast. Sono contento, ecco, di essere ritornato perché, come dicevamo prima nel fuori onda, ci vedevamo spesso in passato per i famosi video di YouTube. Quindi
Sì,
grazie a te
i primi video che abbiamo fatto prima della pandemia, tra l'altro, quindi poi sono stato impegnato a fare altre cose. E adesso, no, io sono contento perché Don Giovanni è stato con noi a Ora et Labora e quindi ci ha accompagnato in questa settimana santa e ha fatto le celebrazioni, confessioni, ascolti, eccetera. E per il prossimo Ora et Labora sarai con noi, giusto,
Assolutamente sì,
no? Che sorta
sarò.
stanziale?
Sì, stanziale, stanziale, anzi non vedo l'ora, ti dico la verità.
No, sarà una cosa bella, bella. E poi abbiamo celebrato insieme, cioè hai celebrato tu, abbiamo
No,
così.
abbiamo
Abbiamo
celebrato, è giusta la
celebrato.
dicitura.
La prima messa extra Ora et Labora in cappella è stata anche parecchio, parecchio bella. Mi piacerebbe tanto che ci fossero altre occasioni così.
Come no, prima di settembre volentieri.
Infatti, perché ecco, una delle cose, c'è tanti argomenti di cui vorrei parlare, però sicuramente forse il primo, la cosa che è più calda è questo settembre, no? Dai, raccontaci un po' di roba.
Niente, allora io a settembre parto. Io a settembre
Dove
parto. Dove vado? Vado in missione, vado a Panama. Tu sai che noi sacerdoti diocesani, diciamo, siamo un po' più stanziali rispetto a, per esempio, ai religiosi
certo.
che sono molto più propensi ad andare via, ad intraprendere questi percorsi missionari. Però anche per noi c'è questa possibilità. Da qualche decennio c'è la possibilità, per ogni diocesi di donare dei sacerdoti ad altre diocesi che magari non hanno così una grande presenza sacerdotale sul territorio.
Infatti, com'è andata? Come è stato deciso Panama?
Guarda, io ero parroco in un paesino qui in Basilicata che si chiama Rotondella, tra l'altro al quale ero anche molto affezionato, nel quale sono stato molto bene, eccetera, eccetera. Però
Salutiamo gli amici di Rotondella che
salutiamo tutti gli amici di
ci
Rotondella,
stanno
sì,
ascoltando.
che mi vogliono uccidere.
No.
E comunque, come è andata? È andata che questa chiamata alla missione io l'ho sempre sentita.
No, questo me lo. Infatti, c'hai pure la foto
Sì,
su WhatsApp, mi ricordo
no,
sempre.
io diciamo, io ho sempre immaginato il mio sacerdozio in cammino, in movimento, quindi l'idea di stare in uno stesso luogo per tanto tempo, diciamo, non rispondeva alle mie corde, anche sacerdotali. Per cui è nata questa occasione con il mio vescovo, che saluto e ringrazio, è nata l'occasione di iniziare un percorso missionario fuori.
Sì.
E quindi abbiamo intercettato la necessità del vescovo di Panama, che ha accolto la richiesta e che, insomma.
Ma questa sembra una cosa stupenda, è una chiesa aperta,
Sì,
è una cosa bella, insomma, spesso sembra che dice, ognuno pensa soltanto alla parrocchia sua, si dice proprio il detto, no? Ecco, ognuno pensa soltanto alla diocesi sua, invece no, questa è una chiesa aperta, una cosa diversa.
sì, una chiesa. Il Papa Francesco lo sta ribadendo sempre, no? Una chiesa in uscita, che naturalmente in uscita significa anche in prossimità, no? Però certamente andare fino agli estremi confini della terra, secondo me, per noi sacerdoti, dice la verità profonda della nostra chiamata. Ecco, a me fa un po' paura quando noi ci releghiamo, no, nella nostra zona di comfort, negli ambienti in cui ci troviamo meglio, in cui vanno bene le cose. Si perde quell'aspetto dirompente dell'annuncio, no? Che io personalmente, di cui io ho molto desiderio. Ecco,
Certo.
quindi non parto perché sono più coraggioso, no? Parto perché sento questa esigenza per la mia vita.
È una scelta per necessità.
Sì. diciamo.
No, lo capisco, perché alla fine tutto quello che abbiamo fatto anche io e Ale con 5 pane e 2 pesci, e anche diciamo col nostro matrimonio, eccetera, sono sempre state scelte per necessità. Quando abbiamo scelto qualcosa perché era più bello, perché ci piaceva di più, di solito non ha retto, diciamo così, la forza della vita, nel senso le circostanze, le situazioni della vita, poi ci hanno fatto cambiare idea e le condizioni al contorno sono cambiate e quindi abbiamo cambiato prospettiva. Invece quando le scelte sono state fatte per esigenza, e sono state scelte forti, difficili, che anche con un no coming back, cioè nel senso anche delle scelte unidirezionali, però quando sono state fatte per esigenza hanno sempre portato frutto, quindi no, lo capisco, e l'esigenza non è semplicemente l'esigenza di mangiare o di dormire o di avere un luogo sicuro dove dormire, ma l'esigenza è quando appunto senti che la tua vita di fede in qualche maniera è un po' chiusa, diciamo, un po' manca un po' di ossigeno, e questo ci è successo tante volte.
Sì. Sì, appare chiaro questa esigenza, perché cioè se uno va alla radice della propria chiamata, io penso sempre questo: per rimanere vivi e ancorati alla chiamata di Dio bisogna andare alla radice, perché poi
è un processo dinamico.
È un processo dinamico e non è un processo di aggiunta, ma è un processo di eliminazione. Cioè,
semplificare,
sì, io mi sono accorto di questo, perché quando passano gli anni riempi la tua esistenza di sovrastrutture, di cose, quindi la vita ti porta ad aggiungere, a adornare, no? Invece la bellezza del Vangelo, la bellezza dell'incontro con Gesù è la semplicità della nudità, mi verrebbe da dire,
sì,
no?
Sì, ho capito.
Per cui con questa scelta, nella scelta, io non mi sento di fare una cosa straordinaria, mi sento di fare una cosa semplice. No? Non facile, semplice, diverso.
Sì, no, che capisco cosa intendi. Ma infatti il tagliare è... A me di tutto questo argomento, cioè penso che non tutti sono chiamati alla missione, no?
Certo.
Quindi in teoria magari chi sta ascoltando dice: beh, ma a me questa cosa non è roba mia. Però tutti siamo chiamati a scoprire la verità autentica dietro alla chiamata di Dio.
Certo.
Ed è un processo, non è qualcosa che c'è un... Cioè sicuramente ci sono dei momenti di illuminazione, no? Quelli che in inglese si chiamano gli aha moments. Ecco. E quello sicuramente ci stanno, no? Cioè penso che quando hai intuito la tua chiamata al sacerdozio, penso che ci sarà stato un momento di aha o in qualche... o no, non lo so.
Assolutamente sì.
Per noi nel matrimonio sicuramente è stato così. Soltanto che io vedo ad esempio nel matrimonio, che insomma una coppia sposata è molto inserita nel mondo, spesso ci sta un grande lavoro... Alcuni non manco prima, però per le coppie che fanno un grande lavoro durante il fidanzamento, poi un po' risucchiati dalle esigenze del mondo, il lavoro, i figli, il mutuo, non lo so, qualsiasi altra cosa così, chiamiamola banale ma necessaria, noi diciamo che appunto mettono la freccia e accostano, no? Cioè dopo aver tanto camminato, cercato di raggiungere o di comprendere la volontà di Dio su di loro,
sì,
poi arrivati al matrimonio, questo è il nostro guardo, abbiamo fatto, quindi metti la freccia, metti le quattro frecce, parcheggi e la vita ti passa davanti, e così che poi ti ritrovi 1, 2, 3, 4, 5, 10 anni che poi sta vita da sposati ti fai la domanda: ah, ma non è proprio come me l'avevano detta o me l'avevano raccontata. Però forse non è tanto che non te l'avevo raccontata così, che hai accostato, ecco.
Ma guarda, Francesco, la stessa cosa secondo me per i preti, per i sacerdoti. Ora io voglio bene a tutti i miei confratelli, però a volte mi rendo conto che ecco, c'è qualcuno che... E insomma, questo rischio lo corro anch'io quotidianamente.
Tutti lo corrono. Certo.
Adesso non vorrei sembrare, ripeto,
no,
il
meglio,
saccente
sì,
della situazione,
sì,
perché
no,
io
no.
Mi sento l'ultimo veramente di tutti.
No, chiaro.
Però questo rischio lo corro, cioè il fatto di accomodarti. Stavo nella parrocchia dove tutti mi volevano bene, no? Perché te ne vai?
Sì.
Questa domanda mi ha martellato un po'. È stata una tentazione nei primi mesi di questa scelta, no? Dove tutte le persone dimostravano un affetto esagerato nei miei confronti. E anche manifestandomi il bene che io avevo fatto loro e che avevo anche scordato, no?
Certo.
Una tentazione forte, perché dicevano: no, ma perché te ne vai? Ti abbiamo trattato male? O c'è qualcosa che non abbiamo fatto di bene per te? No, io dicevo: niente di tutto ciò, no? È una chiamata di Dio, e Dio ti chiama quando stai bene, non quando stai male, no?
Questo qua, io facciamo un minuto di silenzio su questa cosa, cioè Dio ti chiama quando stai bene, non quando stai male, no? È questo, perché spesso quando uno sta male cerca soluzioni.
Bravo.
Cerca soluzioni, e ne abbiamo parlato nel podcast di lunedì scorso, no? Di Ismaele e di Isacco. Cioè c'è un progetto di Dio su di te e Dio te l'ha comunicato, tu magari l'hai anche capito, e però poi quando vedi che le cose non si svolgono come l'avevi capita, dici vabbè dai, allora vorrà dire che il figlio devo fare con la schiava e nasce Ismaele, e però Dio ti dice no, io dico proprio che lo devi fare con lei, con tua moglie. Secondo me questa qua è una cosa molto, molto delicata, perché quando stai male cerchi soluzioni.
E guarda, il discernimento è proprio il contrario della soluzione. Non è un problem solving, no? Non si tratta di risolvere i problemi. Il discernimento è l'arte di scoprire nella tua vita i segni che Dio ti dà e che appaiono chiari, ma devi avere degli strumenti per farlo, non puoi farlo semplicemente col calcolo. Ora, ahimè, io devo fare un mea culpa. Spesso noi nella Chiesa, nei processi parrocchiali, nei processi diocesani, no? In tutto quello che riguarda un po' l'istituzione, sì, no? Diciamo così, fammi passare questo termine, io vedo spesso molte soluzioni e poco discernimento.
Questo è sicuramente un problema.
Lo dico di me, non sto accusando nessuno. No,
certo,
lo dico
certo
di me, perché l'ho fatto, perché anch'io sono stato parroco. Mi rendevo conto come nel guidare, scusate un po', non ho il COVID, comunque non si trasmette via radio, mi sa, no?
Non lo sappiamo.
Ecco, dicevo, il più delle volte è facile dare soluzioni e non fare discernimento, è più immediato. Però una realtà, una comunità che cammina nel mondo e che si adegua ai criteri del mondo, non cammina, si illude,
trova
soluzioni semplici, immediate, che danno risultati, ma che non danno frutti.
Questa qua è una cosa molto importante che sento fortissimo anche io, perché tante persone ci scrivono magari un'indicazione per un padre spirituale o per un percorso che possono iniziare, e cerchiamo di rispondere a tutti. Devo dire la verità, a molti non abbiamo ancora risposto, ma la verità è che io non so esattamente cosa rispondere, perché mi dispiace dire non saprei dirti, e vorrei aiutarti e darti un'indicazione, e cerco di chiedere in giro, e però poi capisco una cosa fondamentale, che quello che muove veramente in avanti il discernimento di una persona è quel desiderio bruciante e forte di voler fare discernimento, di chiedere a Dio che questa strada si apra. Quasi non faccio sempre qualche stecca durante il podcast.
Oh, ma questo è il bello della diretta, no? Comunque, guarda, questo fatto qui del padre spirituale è un... mi viene da dire un problema, no? È una difficoltà oggi, eh? È una difficoltà. Dio non fa mai mancare persone capaci di prendersi cura degli altri. E ci sono ancora oggi, non bisogna generalizzare, dire che nel passato era meglio, non è così, no?
Non penso che sia questo.
Non credo. Il problema è trovarle, il problema è vivere e poi lasciarsi guidare. E poi dicevi bene tu, il fatto del discernimento è una cosa fondamentale, e io credo che ogni cristiano, se vuole camminare, deve fare necessariamente questo, deve intraprendere questo processo, no?
Cioè di discernere.
Discernimento della vita.
Secondo me è qualcosa che continua sempre.
Non è un fatto, devo capire cosa devo fare, no?
Sì.
Fa parte, è proprio l'essenza del tuo rapporto con Dio. Ecco, se noi dovessimo dire ai nostri cristiani oggi, no? A chi si dice cristiano, che cosa ti identifica come tale, no? Molti forse direbbero andare a messa la domenica, ma capisci bene che è molto riduttivo questo.
Ma questo è un altro capitolo enorme, no? Cioè, io vorrei capire da te, che in qualche maniera non è che vivi da di dentro la Chiesa, però insomma sicuramente è una visione diversa da quella che magari ha una famiglia di questa Chiesa che sta cambiando col tempo. Io penso che il Covid ha dato un colpo alla ruota, perché vedo che in parrocchia, ad esempio, prima del Covid magari i ragazzi passavano, i ragazzi venivano, e anche alcune famiglie così. Post Covid non è rimasto niente, cioè nel senso di ragazzi non ce n'è manco uno. E il problema è qua, mi perdoneranno quelli che si offenderanno adesso, ci metteranno un po' a perdonarmi, però insomma, cioè è meglio, cioè sono con, meno male che non ci vanno questi ragazzi qua in chiesa, perché la proposta è arida, devastante, cioè è un perbenismo. Io vedevo i ragazzi che venivano, poi bisogna fare distinzione tra parrocchia e parrocchia, attività e attività, però quello di cui io ho esperienza, diciamo, nelle parrocchie che frequento io, ecco, vedo che i ragazzi che frequentavano, lo frequentavano per un perbenismo, un dovere, un così si fa, un se no mamma si arrabbia o il catechista si arrabbia, e questa cosa secondo me è peggio che non andare, quindi almeno si è fatto verità. Però la mia domanda è, adesso andiamo in chiesa e veramente, a parte quattro signore anziane che vanno sempre, sono sempre andate, non c'è molto ricambio e non c'è molta prospettiva. Quindi mi domando, sta chiesa, secondo te, che sta facendo? Dove sta andando? Cosa dovremmo fare? Non lo so. No, vabbè, è un
sì, io ci rifletto spesso, ti dico la verità, sia per la chiamata che ho ricevuto da Dio, quindi quello di essere prete e quindi di guidare una comunità, no? E la sento dentro di me forte questa chiamata, quindi mi interrogo anche sul futuro. Fra 15 anni, fra 20 anni, avremo la stessa realtà di chiesa che abbiamo oggi? Secondo me il primo distinguo da fare è quello di, diciamo, di non identificare la chiesa con la parrocchia.
Sì.
Cioè la parrocchia è un modo di vivere, o meglio, scusa, la comunità con la parrocchia.
Sì.
Ok, chiesa è una cosa molto ampia, è, diciamo, è sinonimo di corpo di Cristo. Noi siamo la chiesa, cioè il corpo di Cristo, dove sì. Cristo è il capo, noi siamo le membra, così dice San Paolo, no? Poi lo stesso San Paolo ha costituito delle comunità, le ha rafforzate, le ha visitate, le ha incoraggiate. Ecco, quello che noi dovremmo riscoprire oggi è l'essere comunità, comunità cristiana. Senza una comunità non si cresce. Ora, nella storia questo termine comunità si è identificato con parrocchia.
Con la parrocchia,
con
sì.
la parrocchia. Lo dico, e forse si offenderanno anche
ma
i miei
tanto,
ascoltatori,
sì, siamo tutti
oggi purtroppo l'identificazione comunità uguale parrocchia sta scricchiolando.
Sì, non
molto,
funziona.
Non funziona. E i ragazzi che dici tu, che sono un po' la cartina di tornasole di come il nostro annuncio, cioè il fatto che non vengono i ragazzi non è colpa dei ragazzi.
No, ma ci mancherebbe.
È colpa nostra, del nostro modo di annunciare, perché se il Vangelo di Gesù Cristo è via, verità e vita per tutti, e via, verità e vita anche per i ragazzi, anche per le famiglie, anche no, allora che cosa manca? Secondo me l'annuncio, e questo è l'aspetto missionario. Tu prima dicevi Dio chiama solo qualcuno alla missione. Sì, alla missione ad gentes, cioè
sì,
a partire.
Sì, sì, sì.
Però anche tu sei missionario, tutti siamo missionari.
Tutti siamo chiamati a parlare della nostra esperienza con Dio.
Esatto, e ad annunciare il Vangelo.
Sì.
Cioè noi dovremmo preoccuparci che il Vangelo venga annunciato a tutti. Basta. Invece ci preoccupiamo di fare il gruppo giovani, di fare il gruppo famiglie, di fare il gruppo Caritas, come se la comunità sia l'insieme dei gruppi che fanno qualcosa, no?
No, questo poi, diciamo, secondo me va unito a guardare altre cose, no? Cioè tu guarda per esempio quello che sta succedendo con Don Alberto a Busterzizio, che quando fa l'adorazione, non so se è domenicale o il sabato, adesso non ricordo, una volta a settimana fa l'adorazione, cioè fanno i pullman i ragazzi per andare a fare l'adorazione là. E noi abbiamo pensato questa idea di Ora et Labora. Noi finiamo nella prima e nella seconda edizione, adesso noi abbiamo finito le iscrizioni in un pomeriggio. In un pomeriggio sono iscritti, diciamo 20 posti, sono pochi posti chiaramente, però ecco, mi stupisce che ad esempio quando facevamo i corsi invece, vabbè che erano un centinaio di persone, va bene, però comunque non c'era questo entusiasmo e questa risposta così forte. E noi l'abbiamo già raccontato nel podcast diverse volte, vediamo una grossa differenza nell'esperienza, diciamo, Ora et Labora e quello di un corso, perché quello del corso comunque, sì, c'è un grande annuncio, c'è l'annuncio sicuramente di Gesù e ci sta il kerigma e tutto il resto, però rimane sempre il fatto che tu stai seduto e io parlo. Noret Labor, un'esperienza così, non c'è chi io sto seduto, io, cioè tu sei seduto e io parlo, ma è un'esperienza fatta insieme di, una, di condivisione, di fede forte. E secondo me questa cosa qua fa la differenza. E forse al momento attuale è quello di cui la comunità, cioè per fare comunità dobbiamo fare delle esperienze insieme, non basta che abitiamo vicini, questo qua secondo me è il punto.
Sono d'accordo con te, io ho sorriso quando mi avete raccontato di questa esperienza del nome, no? Ed è bello perché quello che voi fate è una cosa nuova, ma è una cosa vecchia.
Vecchissima, cioè.
Cioè, chiaro. Ora et labor, anche la scelta del titolo in latino, no? che ne dicano che noi siamo moderni, ma non è così. Noi siamo fedeli alla tradizione, sì. Che non sono i tradizionalismi, che non sono le cose da esporre in un museo. La tradizione viva si innesta in quel fiume di grazia che a partire dalla morte e risurrezione di Gesù prosegue nella storia e nella Chiesa, no? Quindi aver preso una cosa vecchia e averla proposta e aver avuto il riscontro che è valida, questo è bellissimo, significa che il nostro rinnovamento nella Chiesa non è inventare cose che non esistono,
no, infatti,
è andare alla radice, alla fonte.
Questo alla fine è quello che è successo adesso. Accostare questa esperienza con i francescani, non voglio fare un paragone che sono simili, però diciamo la cosa che voglio dire è un'altra. Voglio dire che Francesco, abbracciando la povertà in quel modo, era in ricerca di quell'autenticità, e così anche poi quando ci sono stati i cappuccini, per dire,
sì.
Che hanno cercato di nuovo di ritrovare quell'autenticità, e poi non so, anche i frati rinnovati, ho sentito,
sì.
Cercano, c'è un processo continuo di cercare di ritrovare quell'autenticità,
ma non fuori della Chiesa,
no, dentro.
Questo è bellissimo,
sì.
Perché veramente io sento la Chiesa come madre,
sì.
Con tutti i suoi peccati, con tutte le sue storture, però è madre, e io questa cosa l'avverto forte, quindi critico quello che devo criticare, però è mia madre, non mi sognerei mai di abbandonarla, ecco.
Io ho fatto una grande esperienza all'interno della Chiesa con Don Fabio Rosini, con Padre Giovanni Marini, con i 10 comandamenti, con i corsi di Assisi, con alcune coppie profondamente cristiane che mi hanno veramente aperto gli occhi su quello che è la famiglia cristiana, o comunque la famiglia in Cristo, e quindi sicuramente sebbene faccio tanta difficoltà con alcuni aspetti della Chiesa di oggi, io non potrei mai pensare di abbandonare, e soprattutto, guarda, ti dico la verità, con l'esempio di San Francesco, in cui lui ha deciso di essere profondamente legato alla Chiesa in un tempo in cui veramente le proposte di uscire dalla Chiesa erano ovunque, cioè lì proprio era normale creare una strada diversa, e invece lui ha voluto starci proprio dentro fino in fondo, sempre e comunque chiedendo appunto l'autorizzazione al Papa, al Vescovo, e quello, proprio perfettamente inserito dentro quel cammino. Ed è stato un cammino non liscio, cioè ci ha avuto le sue difficoltà e le sue incomprensioni, però sempre dentro quel canale. Io, avendo un esempio così, come faccio a dire no, la risposta è fuori? Cioè, mi verrebbe da... Quindi, facendo un ragionamento proprio, quindi io sarei più intelligente di San Francesco, più, non so, più profondo di San Francesco, o più cristiano di San Francesco? Cioè, mi sento...
Senti, il discorso sai qual è, secondo me? È leggere i segni dei tempi. Questo già il Concilio Vaticano II lo diceva, per altri aspetti. A me oggi verrebbe da dirlo sul tema dell'annuncio e della missione. Cioè la domanda è, stiamo ad arrovellarci il cervello dicendo non ci sono preti, sono pochi preti,
sì.
Ma forse perché non servono? Sto dicendo una cosa un po' provocatoria.
Sì, sì.
Certamente i preti servono, certamente il Signore chiama, continua a chiamare, spesso non rispondiamo. Mm-hmm. Però io dico, forse se non ce ne sono, vuol dire che il volto della Chiesa non deve essere più concentrato sui preti, clerico-centrica, questa espressione che Papa Francesco sta ripetendo spesso, criticandola, dicendo una chiesa clerico-centrica, cioè che ruota intorno alla figura del prete,
sì.
È una chiesa che non cammina, ma perché non è la chiesa di Gesù Cristo, che Gesù Cristo ha voluto. Cioè i preti non sono i padroni della fede dei fedeli, non sono quelli che li imboccano come dei bambini o guidano i passi mano a mano, no, non è quello il discorso. Quindi io credo, e lo dico con un po' anche di timore, ma lo dico profeticamente, cioè la Chiesa del futuro è fatta di questa esperienza. Ne sono convinto, cioè da adesso a 20 anni noi le parrocchie, le comunità che camminano, le ritroveremo in questi nuclei. Cioè tu immagina quello che fate voi, no? L'esperienza di Ora et Labora, che è nata dall'ascolto vostro di Dio nella vostra vita e che ha richiamato delle persone. Tu immagina che altre 20 coppie come voi, oppure dei sacerdoti, oppure dei laici impegnati, chiunque, no? Che ascolta Dio, si lascia ispirare e propone qualcosa agli altri. Questo è gesto missionario, evangelizzazione. Certo. Tu immagina che nascono 20 Ora et Labora con 20 nomi diversi e con 20 esperienze diversificate.
Sì.
Tu la vedi una chiesa che cammina qua?
No, è sicuramente il punto è arrivare al messaggio di Gesù. Poi è chiaro che nella chiesa ci sono sempre state varie forme, no? Se tu guardi i vari ordini che esistono, ognuno ha una sua spiritualità e un suo carisma differente. Però ecco, sicuramente a me quello che colpisce più di tutto è questo, che da una parte vedo una chiesa che fa un po' fatica, ecco, che non tanto non risponde a una grande esigenza, e dall'altro ci sono delle proposte invece che veramente fanno fuoco e fiamme. Appunto vedo Don Alberto anche nel suo piccolo Ora et Labora e mi rendo conto che c'è sempre una grandissima esigenza di ascoltare Dio, di sentire la sua voce, di capire la sua volontà, di veramente entrare dentro questa relazione di padre figlio, di conoscere. Quello che mi colpì tantissimo quando mi avvicinai la prima volta alla chiesa è che Gesù è il vivente, è una persona, è l'incontro con una persona. Secondo me, quando abbiamo bisogno di questo, tutti quanti hanno bisogno di ne sentono la necessità, poi cercano in altre cose magari, però ne sentono la necessità. Ecco, però appunto questa necessità spesso non trova una proposta, qualcosa, un aggancio all'interno della comunità parrocchiale. E questo sì, è un po', non vuol dire che non c'è la domanda, vuol dire che non c'è qualcosa che sta cambiando, ecco, non lo so, non so neanche perché a questo punto prima funzionasse o sia mai funzionato, francamente non lo so. Io, da quando la conosco io, non l'ho mai vista molto funzionare, però io la mia esperienza è brevissima.
Sì, guarda, io ricordo da piccolo funzionava, nel senso io ho avuto questo tipo di approccio alla fede, no? In parrocchia. Però c'era, secondo me, il discorso il discorso della famiglia, del fatto che la fede si manifestava in famiglia e nella comunità delle famiglie che era la parrocchia.
Sì.
Questa cosa io la vedevo molto, l'ho respirata, l'ho vissuta e con me ha funzionato. Poi c'è stato un momento nel gruppo dei giovani parrocchiale, ecco, sì, perché non voglio neanche rinnegare quello che ho vissuto.
No,
io,
ma infatti, ma ci mancherebbe, cioè se la parrocchia è andata avanti per tantissimi anni,
sì,
ha portato tantissimi frutti, quindi sicuramente nel suo cuore c'è qualcosa di ottimo e di importante, non è quello, soltanto che oggi la vedo un po' zoppicante, ecco, tutto qua, cioè non...
Sì, dicevo, a me ha funzionato, però ho ricevuto questo annuncio, ecco, secondo me la discriminante è proprio questo, è ricevere o no l'annuncio, perché in parrocchia si possono fare tante cose, no? Al gruppo giovani puoi fare tante cose, bellissime, appariscenti, che riscuotono successo, e che magari difettano dell'annuncio.
Sì.
Cioè io ho avuto la fortuna, la grazia di avere un sacerdote che quando ero piccolo, quando ero giovane, io mi ha fatto quell'annuncio.
Sì.
E quell'annuncio mi ha toccato le corde più profonde del cuore. È lì che io sono rinato. Cioè è lì che ho fatto l'esperienza del mio battesimo. Quello è il discorso, lo puoi fare in qualunque modo. Credo però, leggendo i segni dei tempi, che oggi... siano maturi i tempi per ricevere questo annuncio in questo tipo di esperienze.
Fammi capire meglio, tu parli di una chiesa in cui sia importante il ruolo dei laici, no? Questo qua stai dicendo, cioè che ci sia in questo presenza dei laici in maniera proprio viva e vera all'interno del... Cioè come la vedi sta cosa esattamente? Cioè, perché Mi spiego, abbiamo fatto un episodio del podcast qualche settimana fa su Aquila e Priscilla, perché siamo stati a Roma e abbiamo fatto un'esperienza nella chiesa della casa dove si pensava ci fosse la casa di Aquila e Priscilla, e lì abbiamo parlato in maniera abbastanza estensiva di come ci sia questa cooperazione tra il sacerdote e la famiglia, proprio nel discorso di San Paolo, no? Quando San Paolo parla di come Aquila e Priscilla sostenessero tutta la sua opera di evangelizzazione e come fossero quella roccia e quel punto, quella stabilità che permetteva a Paolo di poter viaggiare e tornare con facilità. È un po', sento un po' quello che abbiamo vissuto anche noi insieme, no?
Sì.
Cioè, nel senso, noi abbiamo camminato insieme in questi anni, dove tu facevi le tue varie cose così, e noi continuavamo un po' a essere quel luogo fermo in qualche modo, certo, facendo sempre miliardi di cose, però un luogo, ci fosse una complementarità, ecco, nel lavoro che facevamo.
E questo hai centrato in pieno, Francesco, perché cioè io credo che la famiglia, per forza di cose, debba avere una stanzialità, no? Debba risiedere, poi magari ognuno con le sue esperienze, va,
certo,
lo sai bene, tu l'avete vissuto.
Viaggiavo tanto, certo, questo è normale.
Però questo aspetto stanziale di
accoglienza,
bravo.
Questo punto di gravità, ecco.
Esatto,
cioè,
di accoglienza, una casa che fa accoglienza,
sì,
ecco,
sì,
una casa
sì,
che è aperta.
Cioè la chiesa domestica era quel luogo dove si andava a celebrare la messa, perché non c'erano le chiese.
Esatto.
Cioè non è che viene la chiesa e poi la chiesa domestica, no, viene la chiesa domestica e poi la chiesa e basta.
Ma
diciamo,
in molte parti del mondo è ancora così, in Asia, sì, in alcuni paesi asiatici, i missionari raccontano che prendono casa, lavorano con la gente e la casa dove loro abitano diventa la chiesa, no?
Certo.
In cui accolgono le persone e vivono i sacramenti, la celebrazione eucaristica e tutto il resto, no? Ecco, ci sono due gatti che si stanno uccidendo.
Ma un'altra cosa in cui mi interessa capire meglio è anche un po' il tuo processo di capire il tuo cammino, no? Cioè il fatto di diventare sacerdote.
Uh-huh.
Cioè, secondo me questo è un punto importante. Nella nostra esperienza è che nei ragazzi che incontriamo, diciamo, la stragrande maggioranza fanno un cammino di discernimento e capiscono che la loro stata è il matrimonio. Però ci sono alcune persone che sentono questa inclinazione verso il sacerdozio. Ora, il problema però è un altro, quindi voglio sapere la tua esperienza. Il problema è un altro, che questo discernimento spesso è, come si dice, viziato dal fatto che, col fatto che si dica sempre che le parrocchie sono, cioè ci sono pochi preti, i conventi sono così, eccetera eccetera, dall'altra parte, se non ci sta un padre che lascia una reale libertà in qualche maniera al ragazzo, alla ragazza, si rischia un po' di, come diceva Alessia, di spalancare i conventi senza un reale discernimento. Cioè, quali sono stati per te i punti chiave o anche i momenti chiave, ecco, così, anche i tuoi interiori, insomma, di relazione con Dio, non lo so, dici te. Cioè, se io sono un ragazzo o una ragazza che mi sto facendo queste domande, a cosa dovrei fare attenzione?
Ai segni che Dio, perché cioè non bisogna razionalizzare tutto, no? Non bisogna vedere tutto sotto la lente della convenienza. Cioè, nel senso, Dio parla, tu sai meglio di me, Dio parla attraverso la sua parola, quindi la scrittura, e per me è stato fondamentale il rapporto con la Sacra Scrittura. Cioè, avevo 19 anni, no? Quando ho sentito la chiamata, quindi anche abbastanza giovane, inesperto, però la scrittura mi ha guidato.
Tu facevi alzare la mattina e leggevi la Bibbia, cioè,
qui entra in gioco quello che ti dicevo prima, il fatto della parrocchia. Cioè, noi negli incontri con i giovani,
sì,
no? Con questo sacerdote che saluto, Don Enio, che tra l'altro vedrò oggi pomeriggio, che anche lui fa parte della commissione missionaria,
okay,
insomma. E dicevo, con lui, nell'incontro dei giovani, facevamo i vespri.
Mm-hmm.
Facevamo i vespri, come tu sai, penso anche i nostri amici che ci stanno ascoltando sanno, i vespri sono parola di Dio, salmi, letture, invocazioni. Ecco, già quello è il primo approccio con la parola. E poi è normale che durante gli incontri il sacerdote leggeva un brano del Vangelo e ci faceva fare discernimento su quel brano.
Ok.
No? Un percorso che io ho seguito il percorso dell'Azione Cattolica, sì, ed era fatto in questo modo. Cioè, ogni incontro c'era un brano del Vangelo che veniva letto, meditato, delle domande. E io lì ho sentito il Signore che mi parlava la prima volta.
Qual è stata la parola, una parola proprio chiave? Che...
La chiamata dei primi discepoli.
Sì.
Sì, quella cosa lì mi ha... Questa e poi quando...
Quando Gesù sta sul lago.
Quella cosa là mi ha commosso. Cioè l'idea che c'erano questi uomini nella loro condizione di vita normale, no? Che poi mi ricordo che Don Ennio ce li presentava come dei mascalzoni, no? Sì. Degli uomini rudi,
sì, sì.
Non diciamo dei professorini tutti delicati, no, come a volte ci presentano anche la figura degli uomini di Dio, invece
sì,
no,
sì.
Erano persone terrene, mm-hmm. profondamente terrene, che facevano i pescatori, quindi sì. Poi noi abbiamo l'immagine del pescatore grezzo, rude, sì, che sì, col sì. coltello... no? E quindi in quella loro situazione Dio li chiama... Lui ci diceva questo incrocio di sguardi, Gesù che li guarda negli occhi gli dice: vuoi diventare pescatore di uomini? Cioè innalza il livello di quello che loro facevano, bellissimo, una specie di upgrade, di...
Sì, un upgrade.
E io là ho sentito il mio cuore battere più forte, perché dicevo: no, ma anche io mi sento questa cosa, l'ho sentita. Ecco, come si fa a capire? Poi i tuoi segni che Dio ti dà, poi tu con umiltà e obbedienza li sottoponi al discernimento della Chiesa. Amore mio, io ho fatto 7 anni di seminario, cioè mica uno scherzetto, capito? Quindi per 7 anni è difficile, diciamo, convincerti di una cosa se non è vera.
Sì, però nel senso, il seminario mi ha fatto un bruttissimo effetto, cioè... secondo me, io ci volevo arrivare a questo punto qua del seminario, no, è perché il seminario è anche un parcheggio. Io ho visto tanti ragazzi profondamente immaturi vivere e stare in seminario e finire tutto il percorso del seminario e diventare sacerdoti, ma rimanere in un'immaturità enorme e dico, ma cioè, non si può essere cristiani senza essere veri uomini, e questo qui è un problema gravissimo che ci sta adesso nei seminari. Lo vediamo poi nei sacerdoti che ne escono, insomma, ci sono delle persone estremamente valide, normale, ma ci sono anche un esercito di ragazzi che stanno lì che non sanno manco loro perché, cioè un misto tra un parcheggio, un luogo facile dove poter vivere in maniera un po' così nascosta,
sì.
E secondo me anche tutti i vari scandali e difficoltà di sacerdoti che chiaramente poi i giornali ci spiattellano come cose così brutte, orribili, cattive, vedi la chiesa fa schifo, eccetera. Secondo me sono semplicemente il sintomo di questo scollamento tra la realtà, il diventare uomini e poi il cammino di fede all'interno del seminario. Cioè c'è uno scollamento lì, questa cosa però non va bene. Cioè.
Secondo me è come dicevamo prima delle parrocchie, Francesco, cioè nel senso il seminario è nato in un determinato periodo storico, proprio subito dopo il Concilio di Trento, in cui si sono sistematizzati un po' questo...
1400?
Sì, 1450, così. Si sono sistematizzati questi percorsi di formazione al sacerdozio, perché prima non c'era tutta questa formazione, soprattutto teologica, cioè chi sentiva la vocazione andava da un buon parroco, stava con lui un po' di anni, dopo un po' il vescovo lo ordinava sacerdote,
sì.
Diciamo, era un po' più facile. Questo però mancava di formazione, no? E adesso forse siamo, come devo dire, c'è tanta formazione teologica, perché le facoltà sono ormai diventate come giustamente delle facoltà teologiche universitarie,
certo,
no? C'è molta formazione teologica che fa bene, perché insomma investigare il mistero di Dio è... Dio ci ha dato l'intelligenza anche per questo, no? E dal punto di vista umano ci sono tanti sforzi per offrire ai ragazzi dei percorsi validi. Io l'ho fatto il seminario. Ricordo quante offerte ci davano, no? Percorsi di psicoterapia,
sì.
La possibilità di fare esperienze di volontariato, quindi di carità, di toccare anche le piaghe,
sì.
Della gente. Guarda, il percorso oggettivamente è fatto bene,
sì.
È il dramma della libertà. Se vuoi nasconderti e se vuoi far finta di essere a posto e dentro continuare a coltivare le tue immaturità umane e ad alimentarle come se fosse un tumore, tu sei libero di farlo.
Sì, ho capito.
E se trovi il sacerdote o il formatore profeta,
sì.
Che riesce a dirti una parola di verità sulla tua vita e magari anche a dirti: guarda, non fa per te, E ne conosco tanti, eh.
Sì, sì, no,
è
vero,
percorso che ho fatto, molti amici miei sono stati, diciamo, gli hanno consigliato di evitare e sono adesso persone realizzate, ma grazie a quel no si sono realizzate umanamente, cristianamente e vivono la loro vita, no? E altri invece che hanno saputo purtroppo far tacere questi gridi di umanità realizzata e quindi poi purtroppo accade quello che accade, lo sai meglio di me.
Sì, sì, sì.
Io dico, Gesù ha chiamato anche Giuda, eh.
Certo.
Che l'ha tradito. Allora questo è un mistero, il grano e la zizzania che crescono insieme. È un mistero il male, è un mistero la libertà. Però è il paradosso di quello che Dio ci dà di più grande.
È un tema difficile, è un tema difficile perché secondo me è come vedendo proprio i ragazzi, magari ci sta una grande ricerca prima di entrare in seminario e anche lì c'è il rischio di quel fuoco che brucia bello, forte, che è la fede che uno ha intuito, che sta incominciando a vivere, a volte appunto con questa eccessiva schematizzazione o istituzionalizzazione rischia un po' di diventare così fredda. E questo è un boh. Cioè, è una cosa da che secondo me bisogna fare attenzione, ed è questo il motivo anche perché tante esperienze complementari stanno fruttando, ecco, all'interno della Chiesa, ecco. È un po' di...
Sì. Bene. Sono d'accordo.
C'è qualcosa che non abbiamo toccato e che vorresti dire?
No, dai, penso che abbiamo fatto una bella chiacchierata.
Questo è uno spaccato sul futuro della Chiesa, praticamente. Abbiamo fatto una
praticamente
specie di...
Praticamente sì.
Cioè, il titolo del podcast
sì,
è questo.
Praticamente sì, il fuoco è già pronto, il rogo nostro è già... la stanno già accendendo.
Ah, in quel senso? No, vabbè, chiaramente queste sono una visione prettamente personale, no?
di
Don Giovanni, anche la mia, che possono essere dimostrate false ogni angolo, cioè, non è quello.
Sono visioni, diciamo, della realtà che, ti dico la verità, molti miei confratelli, anche vescovi, condividono. E, dicevo, non è una critica, Francesco, cioè, non sto criticando, no? Ma sto dicendo veramente per il bene che voglio alla Chiesa, che ha tutte le carte in regola per essere più trasparente al regno di Dio.
Sì.
Questo è un argomento che sto approfondendo molto. La Chiesa è immagine del regno di Dio. Quando noi andremo in cielo, quando vivremo appieno il regno che il Signore instaurerà, che ha già iniziato ad instaurare, la Chiesa non ci sarà più, non ci saranno più le Chiese in generale. Saremo tutti uniti in Cristo. Per cui qui sulla terra la missione della Chiesa è quella di rendersi più trasparente possibile al regno di Dio. Mm-hmm. E questa trasparenza o opacità in determinati periodi storici si vede di più, altri si vede di meno, no? Quando il Signore ci manda dei santi, no? Sì. Nel nostro percorso di Chiesa, quello è diciamo, in quel momento il regno di Dio si vede in tutta la sua bellezza. Quando purtroppo vediamo le situazioni negative, lì è opaca, ma è sempre il regno di Dio. Quindi noi non stiamo rinnegando la Chiesa in sé, ci mancherebbe altro.
No, anzi è lo spunto per continuare a camminare. Cioè il punto, non, quando ci sta anche nel nostro cammino di discernimento personale, la nostra relazione con Dio, se ci sta un neo, se ci sta qualcosa che non funziona, se c'è una zona d'ombra, ne abbiamo fatto anche un episodio sulle zone d'ombra, quando c'è una zona d'ombra bisogna illuminarla, bisogna parlarne, bisogna tirarla
fuori.
Sono
d'accordo.
È inutile che la mettiamo in un angolino e facciamo finta di non vederla, che questo forse è un po' quel perbenismo, no? Quella paura della brutta figura che abbiamo sempre, e quindi noi come persone nascondiamo le nostre zone d'ombra. E spesso a volte anche la Chiesa nasconde un po' le sue zone d'ombra. Invece, secondo me, per poter continuare a camminare è importante invece parlarne e magari non necessariamente trovare delle soluzioni, ma cominciare a parlarne, perché poi il bene, come diceva appunto Sant'Agostino, la verità è un leone, non la devi difendere, si difende da sola, però va detta. Questo anche diceva, la verità va detta, va solo detta, non bisogna difenderla. Vabbè,
è così.
Allora, Don Giovanni, grazie. Io grazie spero te, che prima davvero. Che parti facciamo un'altra registrazione.
Ma sicuramente
sarà bello. E non vedo l'ora di iniziare Ora et Labora Second Edition 2, la vendetta. E niente, per tutti gli altri ci vediamo, anzi vi mandiamo una nostra newsletter venerdì prossimo e lunedì invece appuntamento con un nuovo episodio del podcast. E per il resto, buon cammino e buona settimana. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.